è la materia che è l'equivoco degli equivoci. Ho fatto un esempio sugli asili nido dei posti di lavoro. Allora, la materia qual è? Noi possiamo avere diversi livelli di materia, potremmo dire che la materia è servizi sociali, quello che il 116 chiamava settore organico. La materia può essere assistenza sociale, che è uno dei servizi sociali. La materia può essere assistenza all'infanzia, che è una sottomateria del settore, per cui stiamo facendo una serie di scatole concentriche. Abbiamo la prima scatola grande, che sono i servizi sociali. Notate che non è una materia enumerata da nessuna parte. Questa sottomateria possiamo fare una scatola più piccola, che sono i servizi alla persona, come li chiama, chiamiamo l'assistenza. L'assistenza sociale è più piccola perché, per esempio, è fuori tutta quanta l'assistenza sanitaria, oppure l'assistenza scolastica, no? Anzi, qui c'è una scatolina che si chiama assistenza scolastica. In questa scatola più grande dell'assistenza sociale ricaviamo un'altra scatoletta che si chiama assistenza all'infanzia. Qui dentro abbiamo una scatolina ancora più piccola che si chiama asili nido. E qui abbiamo una scatolina piccola piccola che sono asili in fabbrica. Così come qua possiamo mettere una scatolina più piccola che si chiama ADSU, assistenza universitaria, e una piccola cosina, grande così, che si chiama alloggi, studenti. Bene, e così abbiamo impostato un bel gioco, che è il gioco delle materie. E io mi sto facendo una legge regionale sugli alloggi degli studenti e devo capire se questa è una materia oppure no. Non c'è nessuna indicazione nell'articolo 117, no? Allora, qual è la materia? È questa, è questa, è questa, è questa o questa? Ma capite che qui non possiamo discutere all'infinito. Ma quello che è equivoco è il concetto di materia. È lì che nasce l'equivoco. L'equivoco esplode di fronte a una cosa clamorosa. Voi siete piccoli, non vi ricordate il patto degli italiani fatto dal Berlusca? Prima delle elezioni del 2001 Berlusca va alla televisione con, indovinate con chi?
Vespa.
Bravo! Con Vespa, e fa un patto con gli italiani. La cosa è divertentissima, secondo me dovrebbero trasmettere nelle scuole perché fa bene la salute, gli diverte. E allora il candidato fece, giusto che ce l'aveva lì per caso, una mappa dell'Italia, che era più o meno così, e il suo programma è stato questo. Qui è il Brennero, questo è Palermo, dobbiamo fare un asse così, poi facciamo un asse così, poi facciamo un asse così, e fa un po' di asse e un altro così. Politica del territorio. E tecnicamente la materia è grandi reti di comunicazione, stava parlando di ferrovie, ponti e autostrade. grandi, retti, sono una materia concorrente. E il governo, nei suoi primi 100 giorni, fa una legge voluta dal ministro dei lavori pubblici, che era per pura combinazione titolare della più grossa impresa costruzioni civili d'Italia, Lunardi. E questa legge passa come legge delle grandi opere. La legge delle grandi opere, la dovremmo studiare questo caso, è una legge che tende ad organizzare una cosa di cui l'Italia sicuramente ha bisogno, e cioè grandi interventi di infrastrutture civili nel settore dei trasporti. Dentro c'erano porti, ponti, autostrade, ferrovie, ed era una legge che organizzava il finanziamento, la progettazione e la realizzazione di queste grandi opere, ma ancora prima la programmazione di queste grandi opere. Perché una cosa è andare in televisione e fare un po' di righe, un'altra cosa è cominciare a dire questa riga dove passa, dove si comincia a costruire, qual è il primo step di un programma. Per cui una legge importantissima, una legge indubbiamente cruciale per il paese, perché sarebbe ora che qualcuno prendesse l'iniziativa di fare qualcosa in questo paese, è una legge che venne immediatamente impugnata dalle regioni, perché le regioni dissero: scusa, ma tu che cosa stai facendo? Tu per le grandi opere puoi fare una legge di principio, è una materia concorrente, per cui farai la cortesia di stabilire dei principi. Ma non ti puoi permettere di occuparti della realizzazione di questi progetti, perché la materia lavori pubblici non è contemplata negli elenchi del 117. Non c'è nessuna etichetta che parli l'antico linguaggio, tradizionale linguaggio, dei lavori pubblici. I lavori pubblici, c'era, forse c'è ancora, il Ministero dei Lavori Pubblici, beh, Lunardi era il Ministro dei Lavori Pubblici, Infrastrutture si chiama adesso, è un'etichetta tradizionale, il Ministero dei Lavori Pubblici è un ministero di quelli importanti da sempre. Nel 117 del 48 si diceva viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale. Quella era un'etichetta, come vedete, pur agganciata all'interesse regionale, comunque era un'etichetta. Gli avvocati delle regioni dicono alla Corte, andiamo alla Corte, impugniamo questa legge, perché la materia lavori pubblici, non essendo stata elencata nel 117, è da considerarsi una materia residuale. Materia residuale vuol dire che è una materia su cui lo Stato non c'è nessuna competenza. Si possono riconoscere delle competenze nel solo materia grandi, come le grandi reti di trasporto e di navigazione, in questa etichetta c'ha competenze per i principi, tutto il resto sta fuori. E nel 2006-2005 il governo ha fatto il codice degli appalti. Il codice degli appalti è un testo normativo, in larga parte attuativo di norme comunitarie, ma non solo di quello, che disciplina tutte le regole per l'affidamento dei lavori pubblici. Nessuno di voi ha fatto amministrativo, immagino. Ha fatto amministrativo? Beh, dovreste sapere allora che cos'è un appalto. E il principio comunitario che tutti i trasferimenti di denaro pubblico nelle tasche dei privati devono passare poi una procedura di gara, di evidenza pubblica, e queste procedure sono disciplinate da direttive comunitarie e poi da una pacca di leggi interne. Queste leggi interne sono state riunite nel codice dei lavori pubblici che dalla A alla Z disciplina tutta l'attuazione delle opere pubbliche. Anche qui le regioni le hanno impugnate dicendo lavori pubblici è un'etichetta non presente nel 117 e perciò è una materia residuale. Capite il gioco delle etichette? Se è una materia residuale, queste leggi sono illegittime. E la Corte è dovuta intervenire spiegando che i lavori pubblici non sono materie. Ha negato la natura di materia di una materia tradizionale, appunto i lavori pubblici. Non sono materie. Perché non sono materie? Non sono materie perché i lavori pubblici sono un profilo accessorio delle materie, delle altre materie. Per cui se si costruisce un ospedale, quella sia un'opera pubblica, ma la materia è tutela della salute. Se si costruisce una scuola, è un'opera pubblica, ma la materia è istruzione e così via. Per cui l'accessorietà dei lavori pubblici fa sì che non sia una vera materia in senso proprio, ma sia un aspetto di delle altre possibili materie. E con questo ha tolto la possibilità di ragionare di una possibile etichetta e di una possibile materia residuale. Non c'è in 117 nessuna citazione dei lavori pubblici, ma questo non significa che sia una materia residuale, per il semplice fatto che si nega lo status di materia. È un processo inverso a quello che si era fatto per le norme penali o per l'ordinamento civile, che adesso sono diventate materie, perché sono previste dal secondo comma del 117, ma la Corte le ha sempre escluse dall'intervento regionale dicendo la materia penale e la materia civile sono escluse dalle competenze regionali in quanto materie e non in quanto profilo accessorio. Non potrebbe dire no, scusa, ma la sanzione penale è una misura accessoria alla materia principale, per cui c'è la sanzione penale nel settore tutela della salute, quella per esempio che punisce il medico se compie degli interventi senza consenso informato, ma quella è non materia penale, è un aspetto accessorio della materia tutela della salute, è uno strumento di tutela. Se io tutelo il territorio, cioè le norme penali che reprimono gli abusi edilizi, ma la materia non è materia penale, la materia è urbanistica. Allora, da un lato, per quanto riguarda la materia penale e la materia civile, abbiamo avuto un processo di materializzazione di queste competenze, con scrittura nel 117. Per quanto riguarda invece i lavori pubblici, abbiamo avuto un processo di smaterializzazione della materia. La materia si è persa. Si è persa, non c'è più una materia, lavori pubblici, ma è un profilo di altre materie. E questo è un caso. Pensate a un altro aspetto, il procedimento amministrativo. C'è una materia procedimento amministrativo? Esiste amministrazione pubblica come materia? È tutto discutibile, non abbiamo risposte nette. Certo, uno può dire la regione disciplina le procedure e l'amministrazione e l'organizzazione per le sue materie, per cui così disciplinerà l'amministrazione sanitaria, l'amministrazione per i servizi sociali e così via. Per cui da questo punto di vista la pubblica amministrazione, l'organizzazione amministrativa e il procedimento amministrativo possono essere smaterializzati. Però la Corte ha anche detto, è vero, sì, però guarda caso la prestazione della pubblica amministrazione è una prestazione che riguarda i diritti civili e sociali dei cittadini. Quindi entra nella competenza dello Stato ex articolo 117 lettera M, che riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i relativi diritti civili e sociali. Il che significa che lo Stato esercita, può emanare norme sul procedimento amministrativo per quanto riguarda la garanzia delle prestazioni pubbliche. Prendiamo una materia, la smaterializziamo, prendiamo un'altra materia trasversale e troviamo il modo per garantire allo Stato la possibilità, anche giusta, di intervenire con tutta una serie di norme, vedi la legge Brunetta e così via, no? Perché se io garantisco norme ai cittadini per avere entro 8 giorni l'autorizzazione di fare le autocertificazioni, come aveva introdotto la Bassanini, di avere la DIA, dichiarazione di inizio d'attività, che ha sostituito molti meccanismi autorizzatori, sono tutte norme che riguardano le prestazioni pubbliche. E quindi senza materializzare la materia pubblica amministrazione, organizzazione o procedimento, io affido allo Stato dei compiti legislativi in questo settore, che possono arrivare anche a una serie di quisquiglie molto particolari. Perché vedete, il problema è questo. Se io ho una materia esclusiva, un titolo, chiamiamolo titolo, così ne smettiamo di usare questa etichetta sbagliata, titolo esclusivo, ho un titolo concorrente. La differenza tra questi due titoli di legislazione dello Stato è enorme, perché dove lo Stato c'ha titolo esclusivo può fare regolamenti, può fare norme di dettaglio, può fare interventi finanziari. Dove c'è titolo concorrente non può fare nulla di tutto questo, può fare solo norme di principio, e basta. È totalmente diverso l'ipotesi, no? Lo Stato può legiferare tranquillamente sulla materia, prevedere regolamenti ministeriali, tutta l'attività di regolamentazione accessoria, può avere delle norme autoapplicative, e può fare delle norme autoapplicative o delle norme che dipendono dal regolamento, comunque c'è sempre lui la redina in mano, e può anche prevedere fondi specifici. Questo è chiaro, se lo Stato sta parlando dell'esercito, nessuno si meraviglia, no? Nessuno si meraviglia che sull'esercito lo Stato faccia la sua bella legge, faccia tutti i suoi regolamenti, amministri i fondi, abbia il fondo per X, Y, amministrato dal ministro e così via. Ma se noi stiamo parlando dei livelli essenziali, Oppure stiamo parlando di tutela della concorrenza? E questo titolo esclusivo finisce con agire su settori tipicamente regionali, mettiamo l'assistenza sanitaria, che è concorrente secondo livello, oppure l'assistenza sociale. Oppure l'istruzione professionale. Voi capite che qui si realizza, che è residuale, anzi mettiamo residuale così si capisce, si realizza un bel cortocircuito. Prendiamo proprio la formazione professionale che è fuori di qualsiasi discussione, come vi dicevo prima, una materia residuale, lo dice per sottrazione il terzo comma del 117. Che cos'è l'istruzione professionale? Potremmo anche essere abbastanza tranquilli perché dietro c'è tutta la giurisprudenza degli anni 70, 80, 90 che ci dice che cos'è l'istruzione professionale e come l'istruzione professionale si distingua dalla istruzione scolastica. Sono due cose che stanno in ambienti diversi. L'istruzione professionale si fa prevalentemente in centri di istruzione professionale oppure si fa in fabbrica. Una delle cose zoppe del sistema italiano è proprio la formazione sul posto di lavoro. Ma la formazione sul posto di lavoro è una competenza della regione o dello Stato? La materia sta nello Stato o nella regione? Lo Stato l'ha rivendicata dicendo: stiamo parlando di ordinamento civile. Perché incide sui contratti di lavoro. I contratti di apprendistato sono contratti di lavoro. L'ordinamento della fabbrica è autonomia dell'imprenditore. Per cui ciò che si fa in fabbrica è tendenzialmente coperto dall'ordinamento civile, che vuol dire che lo Stato, partendo dalla sua competenza esclusiva per l'ordinamento civile, può andare a dettare regole che riguardano la formazione professionale. Può riguardare anche la concorrenza, no? La regione costruisce degli ospedali e lo Stato gli dà delle norme perché sugli appalti del settore sanitario è interessato. Farmaci, acquisto dei farmaci. L'acquisto dei farmaci è una strategia della regione. La regione riesce a risparmiare un sacco di soldi lavorando sul modo con cui si acquistano i farmaci. Lo Stato interviene dicendo: tu non ti puoi permettere di scrivere leggi tue sull'acquisto dei farmaci perché queste incidono sulla concorrenza. La concorrenza è competenza mia. Anzi, faccio io una legge che disciplina l'acquisto dei farmaci da parte delle ASL. L'acquisto dei farmaci è materia tutela della salute, ma la mia azione, la mia di Stato, è quella di tutelare la concorrenza. Per evitare che ci siano regioni che facciano dei favori oppure che paghino tangenti e così via, in nome di questa splendida trasparenza che domina l'azione statale, faccio io una legge generale. E questa legge mi viene giustificata dalla Corte Costituzionale perché parte da un titolo esclusivo che è la tutela della concorrenza. Problema. Ma se lo Stato, muovendo da un suo titolo esclusivo, finisce con disciplinare cose che stanno nella materia regionale E quindi la sua azione è, come vedete anche da questa splendida rappresentazione grafica, obliqua, è trasversale, no? Ha tutte queste caratteristiche lo stesso? Cioè può lo Stato, anche quando agisce obliquamente, prevedere regolamenti, norme di dettaglio autoapplicative, interventi finanziari, oppure no? E su questo si è giocato lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale. Che oggi è molto più statalista di quanto lo era anche solo 3-4 anni fa, ma violentemente centralista, tanto è vero che siamo tutti piuttosto critici e stupefatti della certa disinvoltura. Perché all'inizio la Corte diceva questo: quando lo Stato agisce legittimamente, perché ha un titolo di competenze esclusive, ma la sua azione è trasversale e incide nelle competenze delle regioni, la sua, l'intensità della sua competenza diminuisce. Per esempio, lo Stato non può porre norme di dettaglio autoapplicative, lo Stato non può prevedere regolamenti, lo Stato non può prevedere interventi finanziari. Le norme dello Stato diventano di conseguenza dei vincoli di principio. L'impressione che aveva dato a noi commentatori questa giurisprudenza era piuttosto forte, e cioè che la Corte dicesse che quando la legislazione dello Stato non è più verticale sullo stretto perimetro della materia, ma è trasversale, la sua competenza fosse paragonabile alla competenza concorrente e avesse le caratteristiche tipiche della competenza concorrente, quindi una disciplina essenzialmente di principio e un limite nell'emanare atti regolamentari o gestire strumenti finanziari, che era un limite basato sul principio di leale collaborazione. Questo sembrava seguire alcuni suggerimenti che erano stati dati da noi della dottrina, per l'appunto la Corte fin dall'inizio di dire: attenzione, non fatti fregare di nuovo. La Costituzione del 48 ti ha indotta ad essere tu il giudice del conflitto di interessi, dover dire di continuo su una certa competenza, una certa norma, una certa misura corrispondesse o meno agli interessi unitari o fosse frazionabile, potesse essere generalizzabile, eccetera. Non lo fare più. Usa la riforma per cambiare giurisprudenza. E le indicazioni di questo cambiamento stanno scritte proprio nel 114. Come giurista cerca anche di dare sempre un significato a ciò che scrive la Costituzione del legislatore, anche quando non vuol dire niente. Il messaggio del 114 primo comma: le repubbliche costituite dai comuni, province, città metropolitana, regioni e Stato, è un messaggio che va letto in questi termini. Oggi non c'è più la prevalenza dell'interesse nazionale sulle autonomie, ma si è imposto una certa dose di parificazione. La Repubblica è composta da questi soggetti che stanno su un piano di parità e non su un piano di gerarchia. Lo Stato non può più imporre alle regioni e agli enti locali delle cose se non nelle sue materie. Se non è più un piano di supremazia, diventa un piano di collaborazione. Questo sembrava una possibile via d'uscita. Colta della prima giurisprudenza della Corte, e anche della seconda, diciamo, fino a un paio d'anni fa, nel senso di dire, quando c'è un groviglio di interessi, qui si vede anche dalla presentazione grafica, che c'è un groviglio di interessi, un groviglio di materie, un groviglio di competenze, una sovrapposizione di competenze, allora scatta il divieto di agire unilateralmente. Se lo Stato sta legiferando la sua materia, esercito, agisce unilateralmente, ma se sta disciplinando cose che ricadono nelle competenze delle regioni, perde questo potere di supremazia e deve sottoporsi alla regola della collaborazione. Ossia, può essere che i regolamenti e le norme e gli interventi finanziari siano previsti, però non lo può prevedere lo Stato unilateralmente, lo può prevalere soltanto attraverso una procedura di leale collaborazione che punti a un'intesa con le regioni. Il che significa che lo Stato convoca i presidenti dei consigli regionali nella conferenza Stato-Regione, gli sottopone lo schema di regolamento, ne discutono e se raggiungono l'intesa, quello può essere pubblicato, se no è illegittimo. Era una grande strada questa, una grande strada, perché era una strada verso una specie di regionalismo cooperativo che non aveva sedi molto, molto stabili, come vi ho detto, non c'aveva in Costituzione l'organizzazione procedurale, ma consentiva di trovare nella pratica un modo di far coincidere gli interessi dello Stato con gli interessi delle regioni, senza che questi dovessero essere portati ogni volta alla Corte Costituzionale in sede contenziosa e la Corte Costituzionale dovesse impiegolarsi nell'alchimia degli interessi dicendo questo è l'interesse meramente regionale e questo invece è l'interesse unitario. Quindi non c'era un divieto a fare i regolamenti come nella competenza concorrente, ma c'era un invito a fare i regolamenti su intesa con le regioni, in modo che fosse un regolamento in qualche modo condiviso. Man mano l'intervento dello Stato si staccava dal titolo esclusivo, dalla competenza esclusiva, dalla materia del secondo comma e entrava nelle scatole delle materie regionali, questo obbligo di leale collaborazione si intensificava. Perché la leale collaborazione può essere tante cose diverse. Può essere un semplice preavviso, può essere una richiesta di informazioni, può essere anche un'intesa debole, nel senso di un'intesa di massima con la prevalente opinione dei presidenti, può essere un'intesa forte, nel senso quelle cose che o hanno due firme o non si discute. Il problema è chi ha il potere di agire in fondo, in ultima istanza. Quando c'è un'intesa forte, c'è una codecisione, nel senso che l'atto è legittimo soltanto se è firmato dalle due parti. E questa intesa si rafforzava sempre più man mano si arrivasse qui. Per esempio, la prima sentenza della Corte Costituzionale, anni 2002, sui livelli essenziali per le prestazioni mediche, prendeva come esempio quello che era stata la prassi, che nel frattempo si era stabilita, perché queste cose in via di prassi si erano già fatte, e cioè che i livelli essenziali fossero definiti da un atto del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio dei Ministri, un DPCM, su intesa con le regioni. Per cui questo atto era formalmente un atto del governo, ma sostanzialmente un atto condiviso governo e regioni. E questo la Corte diceva è l'unica strada possibile, perché ovviamente poi sono le regioni ad avere la responsabilità dell'assistenza sanitaria e quindi tu non puoi unilateralmente imporre alla regione di dare delle prestazioni se non gli garantisci anche il sostegno finanziario. Per cui il livello delle prestazioni e il livello della spesa sanitaria erano due partite che andavano discusse insieme, come anche ovvio, no? Perché lo Stato domani il governo, per combinazione in campagna elettorale, nell'ultimo minuto dell'ultima intervista dice: e da domani sanità gratuita per tutti e il medico vi viene a casa. Chi paga? Le regioni. Allora uno non può garantire quei livelli di prestazione se non garantisce anche la copertura finanziaria, se non finisce come è stato con l'eliminazione dell'ICI, e cioè con uno sconto fiscale degli italiani, tanto pagano i comuni. Questo di grande, come dire, equilibrio finanziario, come vedete. Questo sembrava fosse un quadro stabilizzato, diciamo fino al 2006-2007, era un quadro abbastanza preciso dei rapporti, su cui la giurisprudenza della Corte sembrava abbastanza bilanciata. Oggi si è sbilanciato per questo motivo. La Corte si basa su questa strategia. Primo passaggio, Groviglio. La prima argomentazione è: in questo settore, in questa materia, la legge ricade in una materia su cui assistiamo a una pluralità di interessi. Ci sono più interessi, di conseguenza più materie e più competenze coinvolte. Secondo, prevalenza. C'è una materia che prevalga sulle altre? C'è un interesse prevalente? Si può individuare rispetto a questa legge un interesse che prevale sugli altri? Se la risposta è no, allora trasversalità con tutte le conseguenze, e cioè essenzialmente leale collaborazione, divieto di norme di dettaglio, eccetera. Se la risposta è sì, scatta la competenza. La competenza prevalente, cioè l'interesse che prevale si mangia tutto. Questa è un po' la logica. Codice degli appalti, dove la Corte ha chiaramente elaborato questa strategia. C'è enorme groviglio di interessi, c'è l'interesse regionale, l'organizzazione degli uffici, i lavori pubblici, settore per settore, eccetera. Ma c'è anche l'interesse all'ordinamento civile e c'è l'interesse alla tutela della concorrenza. Prendiamo la singola norma. Allora la norma che riguarda tutta l'organizzazione delle gare, dove cosa prevale? La tutela della concorrenza. Questo significa che scatta una competenza prevalente, che è una competenza esclusiva. E questo vuol dire che l'intervento dello Stato è verticale, non è più trasversale. È completo di tutti i successori. Lo Stato può fare regolamenti, può fare norme applicative, può mettersi i soldi amministrati, eccetera. E la Regione subisce una compressione dei suoi interessi. Una volta aggiudicato l'appalto, si stipula il contratto tra l'appaltante e l'appaltatore. Quello è prevalenza dell'ordinamento civile. Stesso discorso, scatta una competenza prevalente che è verticale e non più trasversale. E quindi è piena, è esclusiva in senso proprio. Il pendolo della Corte sta andando in questa direzione sempre di più, in senso percentuale. nel senso che in senso percentuale i casi in cui riconosce la trasversalità con le sue conseguenze, ideale collaborazione, eccetera, sono sempre meno e sempre di più si stanno riempiendo i contenitori della competenza esclusiva dello Stato, che è un segnale netto che dà la Corte di grossa inversione della linea di tendenza e quindi di, come dire, un favor nei confronti delle competenze statali, al contrario di quello che aveva dimostrato nei primi anni, che era piuttosto un favor per le competenze regionali e soprattutto per il ruolo istituzionale delle regioni. Questo può essere anche dovuto a un problema di leale collaborazione, naturalmente. La rilevanza delle elezioni regionali pesa in questa direzione, perché voi capite che in una conferenza dei presidenti presieduta da Vasco Errani, che è un presidente del centro-sinistra, e in cui le regioni erano in larghissima parte 11-2, ma all'inizio erano 15-2 con le regioni speciali, 17-4, 17-5, una cosa del genere, cambia completamente la possibilità di una collaborazione a seconda che il governo sia di centrodestra o centrosinistra. Per cui dopo le elezioni di ieri la conferenza cambierà volto, perché con le regioni speciali Abruzzo e Molise prevarranno le regioni di centrodestra, il nuovo presidente della conferenza sarà sicuramente un rappresentante del centrodestra, Zaia credo che sarà, così, a occhio, me la vedo così, o Cota, bel braccio di ferro, interessante. E di conseguenza la possibilità di intesa tra governo e regioni aumenta. E questo può anche riportare la Corte Costituzionale a un più mite consiglio. E purtroppo le cose sono così. Quando l'elezione del 2005 aveva portato la conferenza spostata molto sulle regioni del centro-sinistra, e l'ultimo 2 anni di governo del precedente centrodestra è stato di scontro, ma di scontro anche brutale. Il codice dell'ambiente, porterò il caso, è stato emblematico. L'Emilia-Romagna, questo lo so perché ho partecipato alla spedizione, ha impugnato il codice dell'ambiente prima che entrasse in vigore. Cioè nel periodo del vacatio legis si era già fatto un ricorso chiedendone la sospensione dell'applicazione, per dirvi com'è. E d'altra parte questa è la conseguenza di un atteggiamento tenuto dal governo di assoluto dispregio della conferenza, per cui hanno messo dal codice di 15 giorni di tempo per dare il parere. Fine. Avete dato il parere? Grazie, andiamo avanti lo stesso. Cioè, quando non si cerca l'intesa, poi lo scontro è inevitabile. In questo scontro, che è diventato un po' una caratteristica frequente degli ultimi anni e che ha portato l'aumento del contenzioso, la Corte a un certo punto ha detto adesso basta. Non funziona la leale collaborazione, vuol dire che viene meno quello che era uno schema portante del quadro che vi facevo prima. E di conseguenza uno dei due prevale, e cioè, come sempre, lo Stato. Ok, ci si vede domani?